Quante volte abbiamo parlato anche qui a Diderot di rivoluzione digitale, di quel cambiamento profondo, completo delle nostre abitudini, reso possibile con la nascita di una intera nuova infrastruttura di comunicazione, di dispositivi che permettono accesso istantaneo all'informazione, comunicazione istantanea con chiunque. La formula rivoluzione digitale è diventata col tempo una specie di contenitore che è anche comodo nel suo essere un po' vago. Una formula che ricomprende tutto quello che non è analogico, potremmo dire, dalla diffusione delle email fino alla messaggistica istantanea, WhatsApp, Telegram, SMS, canali sociali, c'è dentro tutto volendo. Però, come sempre accade, per comprendere un fenomeno bisogna osservarlo senza farsi sedurre dalle semplificazioni. E per fare questo ci vuole tempo, ci vuole impegno e ci vogliono risorse intellettive. Allora, è quello che fa il nostro ospite di questa pagina, il professor Gabriele Balbi, che io saluto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Gabriele Balbi insegna Media Studies all'USI, qui a Lugano, direttore del Bachelor in Comunicazione, vice direttore dell'Istituto di Media e Giornalismo, è da poco nelle librerie per la Terza con L'ultima ideologia, breve storia della rivoluzione digitale. Allora, io chiederei intanto al professor Balbi intanto di tracciare alcune coordinate per capire meglio questo lavoro. Intanto mi ha colpito dal titolo, dalla prima parola, questo termine, ideologia, usato evidentemente non a caso. Allora, in che senso la rivoluzione digitale è vista e letta da lei come un'ideologia?
Naturalmente la parola ideologia molto spesso rimanda, no, a pensiero falso, distorto, quasi menzogna. Questo non è il senso del libro. Il senso del libro è il tentativo di tracciare una sorta di storia dell'idea di rivoluzione digitale, ideologica dal mio punto di vista, perché il digitale, e in particolare il fatto che il digitale sia una rivoluzione, è stata una sorta di visione del mondo che riesce a spiegare un po' tutti i fenomeni. È una formula, come hai detto precedentemente, e mi piace molto questa, che in qualche modo anche serve ad orientare i comportamenti. Non ci si può contrapporre alla rivoluzione digitale, in qualche modo tutti i sogni, tutte le aspettative, anche direi tutte le mitologie contemporanee hanno a che fare con la digitalizzazione. Ecco perché secondo me è ideologico. Spiega tutti i fenomeni da un lato e dall'altro, in qualche modo, alimenta i sogni e le aspettative contemporanee.
Allora, noi abbiamo detto, Gabriele Balbi, che avremmo tentato di approfondire questo grande contenitore che è rivoluzione digitale. Proviamo allora a dare intanto una prospettiva storica, proviamo a inquadrarla dal punto di vista proprio dell'epoca, come si fa con tutte le rivoluzioni che si studiano, anche se magari le studiamo quando è passato un po' più di tempo. Innanzitutto, quando si può dire che inizi la rivoluzione digitale? Quando finisce, magari ancora in corso, questo ce lo dirà lei, quali sono le caratteristiche e le condizioni che ne permettono l'avvento?
È la prima cosa che ho tentato di fare in questo libro, cioè di definire questo concetto abbastanza vago. E in termini di date ho trovato una grandissima variabilità. Alcuni sostengono che la rivoluzione abbia in qualche modo inizio nell'Ottocento, tant'è che i primi computer sono stati immaginati nell'Ottocento, poi altri parlano della Seconda Guerra Mondiale, in particolare dagli anni 50 in poi, sull'onda proprio della Guerra Mondiale sarebbe stata questa rivoluzione, qualcuno parla degli anni 70, alcuni ancora anni 90, eccetera. Quindi la cosa più interessante, dal mio punto di vista, è che ci sia un'estrema variabilità. Se devo fare una data, naturalmente gli anni 90 sono forse quelli più incisivi, che portano in qualche modo a immaginare una nuova frontiera, che è quella del cyberspazio, eccetera. Forse una dimensione ancora più interessante è la variabilità che c'è anche nei nomi, cioè come chiamiamo questo fenomeno? L'abbiamo chiamato in particolare negli anni 60 e 70 rivoluzione dell'informazione, poi in particolare direi dagli anni 90 rivoluzione digitale e oggi la chiamiamo in un modo ancora nuovo, cioè in particolare trasformazione digitale. Sono molte altre variabili, però ecco, il concetto è più o meno sempre quello, cioè l'idea che la digitalizzazione abbia portato a una rottura, che ci sia qualcosa di diverso da prima, che qualcosa che sia anche trasformativo per l'essere umano.
È interessante anche questa evoluzione delle etichette che noi applichiamo a questo fenomeno. Mi par di capire che il senso del cambiamento, del passaggio da un'etichetta all'altra, lo troviamo anche nel modo in cui questo fenomeno cambia, o mi sbaglio?
Certo, nel senso che naturalmente la parola rivoluzione è una parola più in qualche modo dirompente, c'è effettivamente un prima e un dopo, trasformazione in qualche modo più morbida e quindi si tende a pensare che appunto, la digitalizzazione sia sempre più integrata, no? All'interno delle nostre abitudini quotidiane. Quello che per me rimane interessante è e chiedersi il perché c'è questa estrema variabilità, mi sono provato, insomma, a dare una risposta, secondo me, anzitutto per mantenere un appealing innovativo. Se avessimo avuto lo stesso nome nel corso degli ultimi 60-70 anni, questo macro fenomeno avrebbe perso sicuramente di appeal. Invece, continuando a cambiarlo, un po' come la pelle del serpente, no? Si cambia la pelle in superficie, ma tutto sommato poi il serpente rimane lo stesso, ecco, ha nuovo appeal in qualche modo.
Nella copertina di oggi, professor Balbi, io riflettevo intorno al fatto di appartenere a quella generazione che ha vissuto praticamente dall'inizio la rivoluzione digitale, almeno nel momento in cui è arrivata l'accesso a questa rivoluzione, è arrivato alle persone comuni. Insomma, mi ricordo l'arrivo del modem, l'arrivo del primo personal computer nei primi anni Ottanta. E mi ricordo in particolare, lo dicevo proprio nella copertina, quella sorta di grande utopia che c'era soprattutto all'inizio, nelle menti visionarie, molte delle quali hanno concorso a costruire quel web e quell'universo digitale che noi oggi conosciamo e che spesso utilizziamo senza neanche farci più caso. Io ricordo proprio l'idea dell'informazione libera, le idee intorno alla libertà di espressione completa, all'accesso illimitato alla informazione umana, al fatto che dovesse essere uno spazio di libertà, determinazione, confronto, scambio culturale e accrescimento individuale e collettivo, sia culturale che forse anche spirituale. Forse mi lancio troppo nel mistico, ma volevo capire, le faccio una domanda semplice: che cosa è andato storto?
Allora, sicuramente questo, diciamo, racconto che hai proposto è relativo in particolare agli anni 90, forse inizio degli anni 2000, in cui c'è una visione molto positiva, utopistica, lasciatemi anche dire, della digitalizzazione che avrebbe portato tutto quanto è stato detto. Probabilmente un anno simbolo spartiacque è il 2004 con l'avvento di Facebook e quindi con il lancio dei nuovi social media, diciamo così, che hanno portato all'opposto a una visione più di chiusura, anzitutto, nel senso che questi social media sono proprio dei giardini all'interno dei quali noi pascoliamo e restiamo lì dentro, e anche una visione, lasciatemi dire, di sorveglianza digitale, no? In cui invece che essere luoghi liberi, aperti, i social e in particolare web sono diventati sempre di più dei luoghi in cui in realtà aziende ci spiano in qualche modo. Quello che però è interessante di quanto è stato detto è questa dimensione quasi religiosa che io cerco di raccontare nel libro, cioè la rivoluzione digitale si è attorniata di quelli che io chiamo patriarchi e santi patroni, di molti profeti, molti evangelisti che hanno appunto divulgato in maniera continua, ma anche di, direi, di alcune reliquie, che sono veri e propri oggetti, dispositivi che noi usiamo tutti i giorni. Questi oggetti sono cambiati molto nel corso del tempo. Se pensiamo agli anni 70, gli orologi digitali ci sembravano il massimo del futuro, oggi ci fanno forse sorridere. Agli anni 80 pensiamo ai CD-ROM e anche questi ci fanno sorridere oggi. Oggi invece parliamo, non so, di computer quantistico, eccetera. Ma in fondo ci siamo sempre attorniati di oggetti che hanno avuto un valore, usando una parola eccessiva, anche sacro. Se pensiamo, no? Anche la nostalgia che tutto questo ci provoca, perché non so, il suono del modem che veniva citato prima è un suono per noi nostalgico, ci riporta immediatamente indietro.
Boh, io devo dire, nota a margine, trovo estremamente efficace quanto inquietante e veritiera questa immagine del giardino, del canale sociale, come giardino all'interno del quale noi in qualche modo siamo recintati dentro e pascoliamo beatamente ignari. O fino a un certo punto, forse volutamente, facciamo finta di essere ignari del fatto che siamo sotto controllo. Ma mi interessa in realtà questa parte legata ai nomi, al modo in cui sono cambiate le etichette che applichiamo a questo fenomeno ancora in movimento. Parliamo oggi di trasformazione digitale e il termine trasformazione lo trovo estremamente interessante perché è descrittivo, perfettamente descrittivo di quell'altro fenomeno che è entrato normalmente, come fosse naturale nelle nostre vite, che i nostri genitori fino a 30 anni fa non conoscevano, non esisteva questa cosa. Mi riferisco alla rapidità con la quale i dispositivi che noi utilizziamo per usare questo mondo non solo cambiano, ma vengono costantemente aggiornati. Oggi per noi è diventato normale comprare un telefonino, sapere che durerà 2-3 anni, 4 anni se va bene. All'interno di questi 4 anni avremo qualche centinaio di momenti in cui ci sarà l'aggiornamento del software, più o meno necessario, più o meno obbligato. E tutto questo è trasformazione, ma è una trasformazione sulla quale forse conviene riflettere un attimo se pensiamo anche al connesso impatto, alla sostenibilità, a tutti questi argomenti che stanno emergendo di prepotenza, soprattutto in questi ultimi anni.
Ci sono almeno un paio di temi che mi piacerebbe toccare su questo aspetto che trovo centratissimo. Allora, il primo è il fatto che la rivoluzione digitale o trasformazione digitale stia sempre più connettendo con gli altri grandi temi della contemporaneità, incluso il cambiamento climatico. Non è un caso che la trasformazione digitale sia un po' immaginata come una cura del cambiamento climatico. Viaggeremo meno perché possiamo invece parlarci attraverso i nostri computer e questo ha un impatto di CO2 minore, senza contare naturalmente il fatto che invece i server producono una quantità di CO2 enorme. Quindi ecco, per dire quanto ideologico, perché impatta anche altre rivoluzioni del contemporaneo, una spiegazione per tutto. La seconda dimensione che mi pare molto interessante, e cerco di metterla in luce anche in un capitolo del libro, è il fatto che la rivoluzione digitale abbia alcuni mantra. Come tutte le grandi rivoluzioni storico-politiche, eccetera, cerco di applicare alcuni concetti storico-politici alla rivoluzione digitale. E uno di questi è la permanenza e un altro è la irresistibilità. Come molte rivoluzioni del passato, la rivoluzione digitale è permanente, non può finire, non deve finire. Anzi, a dire la verità, deve sempre completarsi nel futuro, quindi avverrà tra, non dico 50 anni, ma sempre tra i prossimi 5 anni, sarà molto dirompente tra i prossimi 10 anni. Prendo nel libro una serie di affermazioni fatte dagli anni 70 in poi, in cui si dice, fatte da alcuni personaggi importanti, ad esempio Bill Gates, si dice, beh, tra 5 anni avverrà il grande cambiamento, tra 10 anni, cioè il cambiamento è sempre lì, ma non si raggiunge mai, perché la rivoluzione deve essere permanente. Ed è una rivoluzione irresistibile, per l'appunto, come un fiume in piena. Questo lo diceva addirittura Tocqueville, non relativamente alla rivoluzione digitale, ovviamente, nell'Ottocento, ma lo diceva la democrazia, questo fiume in piena. E in effetti la rivoluzione digitale è un fiume in piena, come dicevi tu, per l'appunto questa necessità di stare al passo coi tempi, di aggiornarsi, e in più, naturalmente, alcuni elementi, strategie, come l'obsolescenza programmata, per il fatto che le grandi aziende stiano programmando i nostri oggetti per durare meno, in modo che ci sia un ricambio tecnologico. Un dato per concludere questo discorso, noi più o meno acquistiamo, e quindi sono venduti a livello globale, circa 2 miliardi di dispositivi digitali ogni anno, quindi una quantità enorme di oggetti, in barba all'idea che la rivoluzione digitale sia immateriale.
Con tutto quello che ne consegue, sia in termini di, come dire, di smaltimento di quando vengono buttate via, sia soprattutto in termini di reperimento dei materiali, delle energie per produrre 2 miliardi di oggetti. È un numero che veramente fa impressione. Io voglio ricordare, a margine di questa, trovo molto istruttiva chiacchierata, che il 30 agosto alle 18 a Parco Ciani per gli eventi al parco, con Gabriele Balbi e altri ospiti, si parlerà proprio di questo, partendo dal libro del quale abbiamo discorso quest'oggi. Ricordo il titolo, è un libro che secondo me vale la pena affrontare, vale la pena approcciare per capire qualcosa di più di quello, di quel periodo strano che stiamo vivendo. Il titolo è L'ultima ideologia, breve storia della rivoluzione digitale, la terza 2022, l'autore Gabriele Balbi, che ringrazio e a cui auguro buon lavoro. Grazie mille, a presto.
Grazie, grazie mille a voi, a presto.